Ancora dall'Alta Felicità Festival siamo con Luca Bà, attivista natav ma anche coltivatore, e con lui oggi cerchiamo di approfondire proprio questo, il rapporto con la terra, che cosa vuol dire intanto amare un territorio e amare anche il modo di rapportarsi a un territorio, e secondo me anche il scegliere consapevolmente quello che si fa, come fare il coltivatore e non il contadino. Lascio quindi la parola a Luca, che ci racconta principalmente cosa fa lui nella vita.
Vabbè, il mio percorso qui in Val di Susa comincia 20 anni fa, esattamente 20 anni fa mi trasferisco da Torino, città dove sono nato e cresciuto, e in qualche modo sono tornato alle radici familiari, che dal lato di mio padre vedevano appunto le origini in questo piccolo paesello di montagna, un borgo a 1000 metri di quota, non distante dal cantiere di Chiomonte, per capirci. Io già da piccolo immaginavo che il mio futuro, la mia vita sarebbe finita lì, in quelle zone che ho sempre vissuto da ragazzino, giocando con gli amici, frequentando anche le attività agricole di mio nonno, che come tutti i montanari avevano un piccolo orto, una vigna, un campo di patate, e lì ho imparato i rudimenti della manualità e dei saperi montanari rispetto alla gestione della terra e dei ritmi naturali delle stagioni. In questi 20 anni ho pian piano costruito un'attività agricola che mi dà reddito, sostanzialmente il mio lavoro principale è quello. È un lavoro che la cui separazione dalla vita è molto debole, per cui vivendo in questo paesello di montagna si è sempre in attività per qualcosa che a volte può riguardare il reddito finale, ma a volte anche proprio la gestione di una vita legata con i ritmi della natura, delle stagioni, ovvero fare la legna nel bosco, farsi l'orticello per l'autoconsumo, ripararsi attrezzature, macchinari, e in qualche modo a volte mi sento un po' il giardiniere della montagna, ovvero c'è il canale da pulire, il sentiero da sistemare, insomma, faccio un po' quella figura che ogni tanto si narra anche a livello mass mediatico dell'abitante della montagna che cura un territorio e previene le alluvioni, i dissesti e l'abbandono, che è chiaramente molto diffuso negli ultimi 50 anni. C'è stata una tendenza ad allontanarsi da questo tipo di dinamiche. Poi lo scriviamo meglio dopo, va bene? E quindi sostanzialmente questa attività di vita, di lavoro, si è sviluppata parallelamente al mio attivismo NOTAV, che è nato a quei tempi, anzi le mie prime frequentazioni risalgono ai momenti in cui ancora vivevo a Torino, perché frequentando comunque la valle da sempre, o da subito, nel momento in cui mi sono avvicinato attorno alla maggiore età, attorno ai 18 anni, ci si inizia a occupare di aspetti sociali e politici del mondo, e qui in valle questo tema è da allora, da quasi 30 anni che la fa da padrone nel dibattito tra la popolazione, nei giornali locali e a livello amministrativo. E quindi in qualche modo faccio parte anche nel mio piccolo della vecchia guardia, anche se ai tempi ero molto giovane, ho vissuto quasi tutte le tappe e le fasi della lotta NOTAV in prima persona.
Io questo rapporto, no, anche molto di rispetto, devo dire che ho sempre pensato si percepisca tantissimo. La prima volta che sono venuta, parallelamente all'essere sconvolta di quanto già solo l'autostrada, coi piloni dell'autostrada, fa un effetto terribile, figuriamoci poi quando ho visto il cantiere, ho sempre parallelamente a questo osservato che c'è proprio un quotidiano ritmo, rispetto, un'attenzione che chi viene da una metropoli, no, come me, fatica a trovare diversamente. All'interno di questo, che magari nella mia visione è anche molto più idilliaca forse di quello che è nel quotidiano, quanto però c'è di di cultura proprio. Tu prima dicevi, no, la vita del montanaro che normalmente fa il giardiniere del bosco, no, del monte. Quanto questa cosa è realmente un valore e incide anche proprio a livello delle relazioni, della comunità più in senso lato?
Allora, per riportare un po' il discorso alla realtà quotidiana di oggi, bisogna anche ammettere che bisogna anche un po' demitizzare, no, questa figura del montanaro che ci tiene alla sua terra e reagisce a un'imposizione, che sia l'autostrada, che sia un progetto TAV o altri, perché devo anche dire questo, che in realtà in Valle di Susa, che ovviamente la Valle Notave, sembra che ci sia un'opposizione totale, in Valle negli anni ha fatto fatica la coscienza ambientalista a farsi strada, soprattutto tra i montanari, tra la popolazione locale autoctona vera e propria, perché spesso sono gli autoctoni locali i primi a non apprezzare la ricchezza di quello che hanno, e la lotta Notave è anche un po' emblematica da questo punto di vista. Gran parte del nocciolo duro degli attivisti della prima ora non era legata sicuramente alla Val Susa, ma non era parte di una storia locale radicata nelle generazioni. Tanti attivisti Notav come me e come altri avevano un pregresso torinese o arrivavano da altre terre, e invece tante famiglie autoctone, tanta popolazione proprio delle borgate di montagna all'inizio era diffidente sul movimento, sui suoi modi, sulla sua propaganda e l'informazione. Non a caso qui in Valle comunque sì che abbiamo difeso il territorio dal TAV, ma sono passate tante cose indisturbate negli anni, come dappertutto peraltro. Comunque una tendenza a non amare la propria terra fino in fondo, così tanto da difenderla, è molto diffusa ovunque. L'uomo stesso non sta apprezzando, sta distruggendo il pianeta che le dà la vita e che lo accoglie, diciamo, per questo periodo storico relativamente limitato, se consideriamo i 4 miliardi della vita del pianeta. E quindi ci si deve anche confrontare con questa amara situazione, che sì che c'è una coscienza diffusa qua in valle, maggiore che altrove, però non si valorizza, non si apprezza così tanto la ricchezza che si ha a vivere appunto tra le montagne, nei paesini, perché anche qui i poteri forti la fanno da padrona. L'autostrada effettivamente è stata una bella bastonata per il territorio della Val di Susa negli anni 80, che erano quel che erano gli anni 80, in cui la sbornia del benessere, l'illusione del progresso benefico a tutti i costi permetteva qualsiasi cosa e faceva vedere qualsiasi cosa come una cosa buona. Ecco, l'esperienza dell'autostrada ha insegnato molto, e i primordi della lotta Notava affondano le proprie radici dall'esperienza negativa che il territorio ha subito con la costruzione dell'autostrada, per quanto riguarda appunto finte compensazioni, promesse di risarcimento non mantenute, un atteggiamento di chi è venuto a costruire, a impossessarsi di un pezzo di territorio per costruire questa autostrada, è un atteggiamento ingannatorio che ha insegnato molto, che ha fatto sì che alcuni a un certo punto hanno detto no, alla prossima non ci facciamo più fregare. E questo è un po', diciamo, secondo me il punto di partenza della lotta Notav da parte di chi ha cominciato a creare poi un qualcosa che è diventato quello che sappiamo oggi. Nel frattempo sono successe un sacco di altre cose, sicuramente la mossa della controparte, una serie di cambiamenti anche social, culturali, epocali si sono inserite in questa cosa e hanno dato gambe, dato corpo a quello che adesso non è solo più la lotta contro un treno, ma un movimento che ragiona, elabora e interferisce con gli affari sporchi che non sono solo appunto la costruzione di una ferrovia nuova, ma il TAV in questo momento è l'esemplificazione massima di quello che è un modello di sviluppo, di progresso che non ci piace, che va in una direzione opposta a quella che sarebbero, che il buon senso direbbe, e che sarebbero anche le volontà, le speranze di tanti e tante che ad oggi stanno capendo che il mondo, la civiltà umana sta vivendo una crisi importante dal punto di vista demografico, sociale, ambientale, e quindi noi del nostro piccolo siamo qua, sia lottando contro il treno, sia provando ad agire su altri piani. Per quello che mi riguarda, l'esperienza agricola, che era un po' nella mia indole personale già da tempo addietro, da quando ero adolescente, chissà, rappresenta il mio modo di proporre un modello di vita differente, un modello di vita con dei valori coerenti con quello che è anche un'opposizione all'opera. Chiaramente è tutto un percorso in divenire, è tutto un tentativo, non c'è una verità assoluta, è un modello preciso, ma la mia esperienza ventennale di vita in montagna, che viaggia parallela con un lavoro, un'attività in armonia con la natura, i ritmi delle stagioni, con una sostenibilità, perché poi sì che anch'io consumo petrolio e produco rifiuti, ma comunque produco alimenti, non produco oggetti che diventano vecchi dopo 6 mesi e vengono gettati. Per me nutrire in un certo modo, poi anche la mia è un'agricoltura particolare, quindi produrre alimenti di un certo tipo in un certo modo da offrire a chi ne vuol godere è proprio un modo anche per instaurare un nuovo tipo di relazione, che non è solo compravendita o consumo, per quanto anche critico è ben fatto. Io facendo vendita diretta, oltre a un alimento, a un prodotto, ti fornisco a chi si relaziona con me anche una storia fatta di una quotidianità vissuta in montagna, curando tutta una serie di aspetti paesaggistici, territoriali, ambientali, e in più una lotta per opporsi a questo treno o questo progetto in particolare, ma poi il mio vissuto è anche contornato di altre esperienze che simili si sono fatte contro le scorie nucleari trasportate in Francia e altri progetti. Dunque il tentativo attorno anche a queste esperienze di costruire una comunità nuova, diversa, che sappia ragionare insieme su quali sono gli scopi, gli obiettivi della propria vita. Ecco.
Provando un attimo a sintetizzare, che poi è un pensiero che io sento molto anche mio, la logica è un po' questa: venendo io da un contesto veramente perso nell'estremo opposto, noto, no, il rispetto come prima cosa, poi sicuramente invece c'è la contraddizione proprio dell'essere umano, no? Fino a quanto arriva la mia relazione di rispetto di fronte, no, a contrasto invece col mio interesse personale. Un po' il discorso che facevamo prima nelle chiacchiere fuori intervista sullo sfruttamento, no? Quanto io sfrutto l'animale, sfrutto la terra perché è necessario per la mia sopravvivenza e la sopravvivenza della mia comunità, quanto è invece oltre, troppo per un interesse che fino a che punto è valido. Secondo me questo è un po' il punto, no? Anche del dire no, questo sia questo, o questo se proprio va fatto così. Quindi io riporterei questo discorso anche su, facciamoci un'analisi non di coscienza, perché è un termine forse troppo legato a fedi che non ho, ma a proprio il nostro modo di stare al mondo. E quello che tu dicevi a me ha fatto pensare che forse una delle cose più importanti è la coerenza, a braccetto con la consapevolezza, cioè se io sono consapevole che quello che faccio è una scelta che crea una conseguenza e che fare le cose in un modo o in un altro fa differenza, e farlo dal piccolo quotidiano del dove faccio la spesa a il come scelgo di muovermi nelle lunghe tratte a tutto il resto, forse è un po' questo il meccanismo che in alcuni aspetti e in alcune soggettività la lotta no DAB anche promuove, e che porta ad alcuni a dire ormai è una logica ambientale, no? Un discorso più grande. Può essere un po' questo una riflessione sulla coerenza e la consapevolezza che può sostenere questo discorso?
Sì, faccio una premessa dicendo che per come si sta muovendo, evolvendo la società umana, c'è un progressivo allontanamento dell'essere umano da quello che sono le leggi della natura, dell'universo, dei ritmi, delle stagioni. Di fatto noi siamo un prodotto, un essere vivente che è un prodotto di un sistema complesso naturale, ma ormai non lo consideriamo più questo fatto, ci pensiamo di essere un'entità superiore o distante o separata.
Padrona, spesso.
Padrona di quello che sono i meccanismi naturali che ci governano tuttora, perché siamo fatti di cellule, di elementi naturali, acqua, carbonio, idrogeno, eccetera. Quindi questa distanza che progressivamente aumenta, no? tra dove vogliamo andare e quello che siamo in realtà, è secondo me la causa principale di questa disforia, di questa patologia che è in corso e si sta esasperando sempre di più a livello umano, relazionale, ambientale, per cui siamo un'anomalia in questo momento nel pianeta, noi esseri umani. E questa cosa qua ce la ricordano molto bene quando ci sono contatti di questo tipo gli esponenti di quel mondo indigeno in Sud America o in Africa, insomma di quelle popolazioni comunque perseguitate, in via di estinzione, marginalizzate nel pianeta, che hanno da tempo immemore portato avanti la loro civiltà o inciviltà anche in maniera autonoma, indipendente da quella che è quella occidentale, che però sono stati colonizzati, annientati progressivamente nella storia, ma ogni tanto tornano, cioè resistono e capitano dei contatti in cui ci vengono a trovare raccontando i loro problemi e la loro situazione, e con poche parole semplici ci ricordano che insomma che siamo malati e ci mettono in faccia delle dure realtà, o che si contrappongono a quello che invece è la loro visione dell'universo, di questa armonia che loro si vivono con tutti gli esseri animali e viventi della terra, quindi le loro cerimonie tribali, la loro alimentazione, la loro medicina, la loro organizzazione sociale è completamente diversa e opposta alla nostra, e appunto con poche parole, semplici concetti, ci spiazzano con la loro spontaneità, la loro naturalità, con le loro analisi così lucide rispetto alla degenerazione di cui siamo protagonisti. Ecco, e io attingo da lì spesso, ho fatto dei viaggi, delle esperienze di questo tipo, di scambio, neanche poi così approfondito, con realtà simili, e sono rimasto molto colpito, ovviamente, e attingo da lì gli insegnamenti e l'esperienza, per quanto poi sono immerso completamente pure io nel capitalismo, in tutte le sue dinamiche, ma noto questo. Ovviamente non bastano le mie analisi e le mie azioni quotidiane a far cambiare idea, a invertire la rotta di una società che viaggia sempre più veloce verso uno schianto, verso una deriva probabilmente autodistruttiva. Però ecco, sto cercando nel mio piccolo di vivere una nicchia, costruire delle scialuppe di salvataggio, delle nicchie di resistenza che in questo momento sono anche grandi, per cui la Valsusa nel suo piccolo è una nicchia di resistenza a tutto ciò, per quanto non immune dalle sue contraddizioni, i suoi problemi, ma ecco, mi sto vivendo questa esperienza qua in modo privilegiato, perché la Valsusa è un luogo privilegiato rispetto ad altri posti. Il posto dove vivo, il mestiere che faccio è un privilegio, sono sempre considerato uno fortunato rispetto a tanti altri che vivono in città senza le mie possibilità. Mi rendo conto che sia più difficile per loro liberarsi e poter godere di... Ecco, io dal mio punto di vista privilegiato lo considero tale, ma cerco anche di insomma, più che posso mettere a disposizione di chi lo vuole, dai miei prodotti alimentari che produco, alle mie conoscenze, al mio percorso, alla mia storia, e a socializzare, dare e avere come quando si parla con la curandera dei Mapuche, ti trasmette delle cose, ma anche tu gli trasmetti delle cose, io cerco di, da tutte le esperienze di vita che faccio, prendere il meglio e poter sintetizzare una speranza fondamentalmente, una direzione di vita e di lotta. In questo momento qui viviamo questa lotta che lo vogliamo o no, ci sostiene, ci spinge in una determinata direzione. Questa è un'altra fortuna, che nonostante che la mannaia del progetto TAV non sia così simpatica da avere sulla testa ormai da più di 20 anni, però devo dire anche che è sempre stata per me, ma penso per tanti qua, uno stimolo a interrogarsi, a spingerci verso una messa in discussione costante e comune, e anche una spinta a creare questa comunità. Con tutte le sue mille contraddizioni, la lotta no TAV ha creato una grande famiglia, una grande comunità resistente, di gente che discute, collabora, magari litiga anche, che però la consapevolezza del fatto che non si può prescindere da questa forma collettiva e comunitaria di lotta per poter immaginare una vittoria, una prospettiva vincente, ci fa stare tutti insieme. Quello che stiamo vivendo in questi giorni è un esempio pratico, no? Di tanta gente che si sta adoperando anima e corpo da settimane, giorni, in maniera totale, totalizzante, per creare tutto ciò e portare avanti nel nome del NoTav. Non mancano i problemi, le contraddizioni, i compromessi, però è encomiabile e sintomatico il fatto che arriva gente da tutta Italia e si butta e si dedica per la riuscita di questo festival e tutto quello che saranno poi le altre iniziative del movimento a venire.
Grazie davvero tanto per questi spunti, veramente di scambio e anche di riflessione un po' più larga, e della chiacchierata insieme. Io ti ringrazio a nome di Radio Sonar e di anche Radio NoTav, perché tutto questo viaggia sui doppi canali delle radio che stanno cercando di fare anche qui un discorso comunitario.
Beh, sono contento, accolgo l'occasione per dire che Radio NoTav quest'anno a dicembre, il 10 dicembre di 2019, compirà 10 anni, così. È un'esperienza Radio NoTav che ho fatto nascere io in persona, per cui sono stato, diciamo, l'ideatore, l'iniziatore di questo percorso, che ha avuto fasi alterne, momenti di alto e basso, però ha continuato con un ricambio comunque di numerose persone che si sono alternate alla gestione di questa frequenza, di questa trasmissione, per cui insomma, sono contento di aver dato lo spunto per una cosa che comunque ha il suo peso, il suo valore, e continua, e quest'anno compie 10 anni.
E beh, allora grazie per l'informazione e doppiamente grazie per i ragionamenti e le lotte che porti avanti.